Bentornati a Rock Life, sono Roberta Bussi, vi aspetto come sempre il venerdì qui su Oltrelago. E oggi abbiamo pensato di fare una puntata un po' diversa da tutte quelle che l'hanno preceduta, perché passiamo dall'altra parte, perché fino adesso, lo sapete bene, abbiamo bistrattato gli artisti, abbiamo spettegolato, ne abbiamo sapute di ogni, e questa volta passiamo dall'altra parte. Invece di stare giù dal palco, saliamo sopra il palco. Quindi questo è il primo artista che ospitiamo qui nei nostri studi di Trevignano Romano. Perché? Perché è una persona che non aveva una rock life, ma la sua vita è diventata improvvisamente rock non troppo tempo fa, e adesso ci racconterà come, dà speranza a tutti quelli che magari vorrebbero, no, una svolta nella loro esistenza e pensano che sia troppo tardi. Invece eccolo qui, c'è Samuel Ferrari, ben
Eccoci,
arrivato,
buonasera, benvenuto, grazie
a Rock Life. Samuel, raccontaci perché sei qui oggi, cosa hai da dirci di originale rispetto a tutti gli altri?
Allora, tu hai detto rock... Un rock life, in realtà è un rock life a corrente alternata, nel senso che non è
certo.
Sono cicli della vita. Adesso, diciamo, è partito un nuovo ciclo molto importante da dicembre. Diciamo, io vengo da esperienze musicali precedenti, sono cantante, sono musicista, sono bassista, e recentemente appunto ho avuto l'onore e l'onere di raggiungere questa band,
piano ridiamoci,
che di cui vi parlerò a breve, però piano, insomma, questa piano. È la svolta,
questa
recente
è la svolta, perché tu in realtà saresti un addetto
a io mi occupo di risorse umane, selezione.
Questa è la tua parte, certo. Seria, diciamo, sì, quella istituzionale,
sì. Poi... anche se convivono anche qui a fasi alternate, okay. Ecco, non è una non sono linee continue, sono
allora,
fasi alternate.
Che cosa è successo a dicembre? E dici anche un po' di precedenti, come
certo.
Sei arrivato a questo cambio?
No, allora c'è stata l'idea di puntare un po' sull'Inghilterra, c'è sempre stata.
Che originale!
Che originale, come ti ho detto precedentemente, ho fatto già un disco, insomma, poi molte tournée in Italia, però a un certo punto ho sentito l'esigenza di vedere anche cosa ci fosse dall'altra parte della manica, e per cui ho cominciato a guardare un po' di annunci. Ecco, il mercato della musica in Inghilterra è molto diverso da qua, è fatto proprio di annunci di lavoro,
certo.
Questa è la prima cosa che ci conforta, ecco, come musicisti, rispetto a vedere che c'è proprio un mercato del lavoro, per cui non è tanto il sapere tramite qualcuno che c'è qualcosa, ma è c'è visibilità delle opportunità, ecco, questa è la prima
c'è
cosa.
C'è molta gente che vive soltanto di musica.
Sì, 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 assolutamente.
La differenza che in Italia.
Esatto, ma questo deriva anche dal fatto che appunto c'è un mercato, per cui il mercato porta a un altro tipo di professionalità e di opportunità che sono disponibili. Poi chiaro è, sta a te giocartele, e quindi ci sono delle selezioni che di norma sono delle audizioni, come delle selezioni proprio che noi siamo abituati al mondo del... quelle alle quali noi siamo abituati nel mondo del lavoro, tra virgolette, uh-huh. No? Per cui mandi il curriculum, c'è il provino, sei in competizione con altri, ti devi preparare in un certo modo, dopodiché può andare o può non andare, però quello che c'è di molto diverso rispetto a qua è che ci sono queste cose e sono visibili
sono
un po'
serie.
A tutti.
Ci sono anche riviste, vabbè, ormai sarà tutto online dove appaiono questi annunci.
Sì,
immagino.
Sì, sì, io mi sono iscritto, diciamo, a diversi gruppi online classici su Facebook di musicisti londinesi, e insomma da lì ho cominciato a vedere che c'era un bel movimento e ci ho provato.
Quando è successo?
Questo tra, diciamo, l'autunno dell'anno scorso, sì. Tra ottobre e novembre ho cominciato a vedere un po' di cose.
E a dicembre già era successo.
E a capire anche quali fossero le cose che potevano essere interessanti per me. No? Per cui ho puntato a diciamo, band che suonassero musica che ovviamente mi piaceva
che
suonare. E che però avessero un progetto anche solido, professionale dietro. E così ho trovato questa band che appunto possiamo svelare.
Svegliamo.
Che si chiama Absolute Bowie.
Fate musica, vediamo un po' di chi.
Sì, no, difficile indovinare, no? È la tribute band ufficiale, nel senso che loro hanno vinto diversi premi in Inghilterra come tribute band.
Anche quelli serissimi.
Sì, 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 no. L'altra cosa molto bella che dà solidità a queste cose in Inghilterra è che hanno, per esempio, sulle tribute band degli award nazionali, per cui annualmente vengono premiate le migliori tribute band in tutta UK, E chiaramente chi vince quell'award lì, quell'anno, è un po' come mettere un po' in sicuro il futuro della band, perché poi da lì nascono tante cose, tant'è che loro hanno vinto due volte questo tributo Best UK Band, e c'è una cerimonia proprio come se un award serio, e hanno vinto anche come Best Band UK, per cui insomma, è qualcosa di grosso.
Peraltro loro ormai voi possiamo
sì,
dire
sì, ancora del voi, però in realtà
da 14 anni, corretto?
Sì. Lui, allora, il tutto ovviamente ruota intorno a questa figura di David Bowie, che è impersonato da John O'Neill. Lui è un inglese che in realtà ha origini irlandesi, che addirittura è nato esattamente uguale a David Bowie. Cioè, se tu vedi una foto o devi lui è esattamente, e abbiamo dei testimoni che possono confermarlo, esattamente c'è questa immedesimazione che scatta anche nel pubblico, per cui non è che fa finta di diventa David Bowie,
addirittura
ci hanno detto, questo mi ha fatto capire di essere nel posto giusto, ma anche mi ha dato un po' di responsabilità ulteriori, che il pubblico sente in quel momento come se si stesse, una parola forte adesso userò, però è come se c'è un David Bowie channeling, cioè è lui che torna, che incanala tutta questa energia e la trasmette al pubblico, il pubblico la riceve al punto di dire abbiamo avuto la sensazione di essere
davanti
in una canalità e addirittura a corona di tutto questo, lui, questo John O'Neill, è nato il giorno di David Bowie, per cui è nato esattamente l'8 gennaio, quindi insomma c'è un po' di, oltre però a tutto questo c'è anche della sostanza, perché la band suona in un modo strepitoso.
Ma lui, toglimi la curiosità, fa solamente questo nella vita?
Sì. Tutta la band fa solo questo.
Ah, tu sei l'unico che è ancora a cavallo.
Ma io sono a cavallo, ma insomma adesso si tratta di scavallare a breve.
Lo farai?
Questo è il piano, certo.
Questo è il piano, fantastico. Allora, intanto perché proprio David Bowie? Tu già suonavi e cantavi David Bowie,
sì,
corretto?
Sì, io appunto, come ti dicevo, ho fatto un disco precedentemente che si chiamava Mattino Blu Elettrico, dove avevo messo due cover, una dei Depeche Mode e una di Personal Jesus e l'altra di David Bowie, che era Space Oddity.
Che dopo ascolteremo perché merita.
Per cui, grazie.
Bellissimo l'ascoltare.
Per cui c'è, come dire, una continuità rispetto anche al mio progetto artistico che avevo in Italia, ecco, questo che sta continuando in Inghilterra sotto un'altra veste, insomma, molto appagante. Ecco,
ma tu avevi scritto anche pezzi tuoi?
Sì. Io nasco come cantautore, per cui insomma ho anche scritto pezzi originali e poi ho sempre fatto cover di artisti che amavo. Da David Bowie, Depeche Mode, e Duran Duran, insomma vado un po' sempre a pescare in quell'area degli anni 80.
Senti, ma i tuoi colleghi di HR sanno che hai anche questa altra attività?
Sì.
Ah, quindi si aspettano che da un momento all'altro ti metti le zeppe e te ne vai?
Esatto. Okay. Tutto può succedere.
Senti, come ti trovi a lavorare con gli inglesi? Perché si sa, insomma, che gli inglesi con la musica sono molto rigorosi, tegerrimi, esigentissimi, è così anche lì, immagino.
Sì, allora, cioè, sicuramente nella musica c'è sempre quella componente artistica, anche di divertimento, di lasciarsi un po' andare rispetto agli ambienti professionali in senso classico. Però ecco, quello che si nota subito è che in realtà è quasi più professionale il mondo della musica lì che una normale attività professionale da noi, nel senso che, come dicevi tu, la puntualità, l'essere preparati,
anche il rigore tecnico,
il fatto di, questa è un'altra cosa che ho notato, di essere consapevoli che davanti a te hai un pubblico che conosce molto bene quello che stai facendo. La metà, anche perché tantissimi in Inghilterra, molto più che in Italia, suonano uno strumento, per cui quando vanno a vedere un concerto hanno un occhio un po' più
competente, certo.
Sì, musicalmente pronto anche a vedere cosa fai e cosa non fai rispetto all'originale, rispetto a quello che, e quindi insomma sicuramente c'è molta molta attenzione, molta professionalità, e però tutto questo crea un mercato serio della musica, capito?
Certo.
Questo
tema. Quante persone si spostano con voi in tour?
Allora, noi siamo 5 noi musicisti, poi abbiamo una saxofonista che in alcune date ci raggiunge, per cui diventiamo 6, E poi abbiamo
tutta la crew,
e chi guida, abbiamo un tour bus che ovviamente è un pullman del tour che viene guidato da un driver professionista, perché anche lì non conviene.
Chiaro.
Tutti abbiamo guidato dopo i concerti, però insomma, quando ci sono tanti chilometri e tante date una dietro l'altra, avere una crew e qualcuno che ti aiuta è fondamentale anche per la sicurezza.
Senti, c'è un brano che ti ha dato più problemi di altri? Per qualche motivo, o tecnico di esecuzione pura, o così, proprio in medesimazione, o non so che altro.
Guarda, più che un brano particolare è stata la quantità di brani nel tempo dato, nel senso che io sono entrato con, avevo già 3-4 brani nel mio repertorio che conoscevo, tra cui Space Oddity, Heroes, però avere una scaletta di 20 brani vuol dire che ne hai almeno 35 pronti per cambiarli poi un paio ogni sera. E quindi il passaggio da 3-4 brani a 35 brani in una settimana per me è stata veramente la cosa più dura. L'ho affrontata.
Quanto ci hai messo a entrare in questo tipo di...
Ci ho messo il tempo che avevo, che erano praticamente una settimana scarsa, per preparare 20 pezzi e poi altri 15 nella settimana successiva. Perché appena dopo l'audizione avevamo la prima data, le prime due a Glasgow e a Edimburgo, una settimana dopo.
Caspita.
Per cui non c'era molta scelta e quella è stata la parte più dura, non tanto la difficoltà tecnica quanto la quantità e la memorizzazione di tutti quelli che sono... ovviamente gli accordi, i passaggi, i cambi di ogni...
E la prima sera com'è andata?
Abbastanza emozionato.
Quanti errori hai fatto?
Allora, gli errori sono ovviamente ce ne sono stati. Io ho avuto un approccio, come dire, ok, accetto di avere qualche errore, ma man mano si devono ridurre a zero. Per cui il mio target di errori zero è stato raggiunto, credo, alla quarta data. Sono soddisfatto.
Te l'hanno fatto pesare, no?
No, ecco, l'altra cosa che devo dire, sono stati molto, mi viene da dire, accoglienti, nel senso che comunque hanno capito la difficoltà di intanto di spostarsi e di cambiare paese per inseguire una band, per inseguire un sogno, e poi anche la difficoltà tecnica di imparare tutto molto velocemente. Loro, tu dicevi giustamente, sono in tour con questo spettacolo da quasi 14 anni, per cui è chiaro che per loro sono degli automatismi che non puoi avere da subito, quindi c'è stata anche consapevolezza da parte loro nell'attendere che io arrivassi al loro livello. Insomma.
Tu vai a prendere il posto di un altro bassista italiano, da quel che ho capito.
Sì,
giusto?
sì.
Non ce l'ha fatta più, lo hanno buttato nella discarica.
Vabbè, chiaramente tutte le band hanno del turnover, specie quando sono così longeve, no? Però ecco, ci sono moltissimi musicisti italiani, quindi mi sento anche di comunque lanciare un messaggio, provarci, perché le possibilità ci sono. È vero che anche in Inghilterra il mercato non è più magari quello degli anni 80-90, dove la musica era molto più suonata live, anche lì l'avvento di tutto quello che è, insomma, i vari X Factor, piuttosto che la musica online, ha cambiato molto lo scenario, però rimane comunque che ce n'è tantissime di opportunità, e tutti i locali gareggiano tra di loro per avere degli spettacoli di livello. È quello che cambia un po' le carte in tavola.
Hai avuto un po' di affiancamento con il bassista precedente?
No.
Lui proprio è scomparso, tu ti sei
ritrovato. Sì.
Bello, incoraggiante. Hai avuto molto...
Sì, no, c'era qualche video, qualcosa a cui ovviamente fare riferimento. Poi, allora, la peculiarità di questa band, ma come di tutte le tribute band, è quella di non rielaborare o di fare uno spettacolo diverso, ma è quella di esattamente fare quello che faceva lui. Quindi noi non andiamo a rivedere i pezzi, a riarrangiarli. Quindi, sentendo l'originale di 30-40 anni fa, quando c'è stata la registrazione, prendi quello lì è valido ed è quello che facciamo noi live. E la forza è proprio questa, cioè di creare sia nell'immagine che nella musica uno spettacolo che sia esattamente quello.
Quindi
non qualcosa di diverso.
Hai visto una marea di live suoi, video?
Sì. Sì, io poi particolarmente faccio riferimento alla figura del bassista degli Spiders from Mars. Mm-hmm. Quindi lo show è diviso in due set, uno più anni 70, dove...
Diciamo, le zeppe.
Ziggy Stardust, sì. Tutti ovviamente in costume, perché poi c'è una sarta che segue la band, che fa esattamente i costumi su misura, sia dei musicisti sia di David Bowie, per arrivare a quel risultato che ti dicevo prima, quindi avere uno spettacolo che quando lo vedi non è un qualcosa che ricorda, ma vedi che c'è il particolare che non funziona. No, tutto, dai vestiti, dai costumi, alle parrucche, alle scarpe, tu accennavi alle zeppe.
Ci sono, mi fa molto ridere.
Ci sono le zeppe ovviamente per il primo set da mettere, ma esattamente quelle, guardando i loro costumi e replicandoli. E, mentre la seconda parte è più moderna, per cui non siamo in costume e c'è per spazio per tutto quello che è gli anni 90, gli anni 80, di David Bowie e tutta la parte più moderna. Per cui sì, sicuramente la forza è proprio quella di rappresentare quello show. E mi chiedevi io se ho fatto riferimento a qualcuno. Io ovviamente ho fatto riferimento al bassista degli Spider for Mars, che è Trevor Boulder, che è nato, già suonava a Londra negli anni 70 e poi si è affiancato con Bowie per 4-5 anni nel clou degli Spider for Mars, quindi il periodo Ziggy Stardust. E lui aveva tutti i suoi costumi, i suoi abiti che io ho replicato, no? Quindi con la costumista abbiamo visto di fare esattamente quello che
avrei voluto lui. Essere una mosca per vederti. Beh, no,
è la parte divertente. Sì, 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 sì.
Allora adesso andiamo un attimo indietro, quindi subito prima della tua avventura con gli Absolute Bowie, e andiamo a sentire Space Oddity cantata da te, quindi non in veste di bassista ma di vocalist. Ok,
grazie, cantata.
Control to Major Tom. Grand control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Grand control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. The papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is a Major Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way. Tin can far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?
Bentornati a Rock Life, siamo in studio con Samuel Ferrari, che è il bassista degli Absolute Bowie, che è la tribute band più riconosciuta, ufficiale in Gran Bretagna per tutto quello che riguarda il repertorio dal vivo di David Bowie. Abbiamo ascoltato Space Oddity proprio poco fa e stavo leggendo che nel 69 è stata la prima hit di Bowie in Gran Bretagna, la prima. E la BBC se ne servì per sonorizzare le immagini dello sbarco sulla Luna. Chissà se lui era d'accordo, penso di sì, perché ha fatto più pubblicità, no?
Certo.
Quel commento e tutto il resto. Adesso mi diverto un po' con
certo.
Te, finora abbiamo parlato, ti faccio un giochino.
Proviamo.
Vediamo se puoi davvero impersonare il bassista di Bowie. Per esempio, tu prima hai detto che il vostro cantante della vostra tribute band è nato l'8 gennaio esattamente come David Bowie. Tu sai chi altro è nato l'8 gennaio? 1, 2, 3
no.
Elvis Presley.
Ah, caspita.
Capito però?
Caspita.
Qualche annetto prima,
sì.
Però, non tantissimo. E anche Stephen Hawking.
Ah, ok, bello questo gioco, sì,
è molto carino, sì, perché adesso ti maltratto un po', perché okay. Qui vengono maltrattati gli artisti, normalmente
fantastico.
Dai discografi, dagli okay. giornalisti musicali ti massacrano, quindi
okay.
Oggi tocca farlo a me questa cosa. Altra cosa, vabbè, tutta la storia dell'occhio destro, della pupilla costantemente dilatata, lo sai perché?
Perché aveva avuto una lite.
Bravissimo, per una ragazza.
Sì, 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 sì. Quindi c'era stata una colluttazione dove aveva...
Però la cosa bella te la dico io.
Sì.
Questo ragazzo con cui si è scontrato si chiama George Underwood. E entrambi appassionati di musica. Poi è stato quello che ha creato due delle copertine degli album di David Bowie. Loro sono rimasti in contatto tutta la vita.
Ok, non mi chiedi quale, spero. Quali copertine?
No, vale. Non sono così cattiva. Ma ti dico che non è stata l'unica volta, perché nel 2004 lo stesso occhio è stato colpito da un lecca-lecca che gli
sì.
hanno tirato tanto un concerto ad Oslo. Quindi poveretto.
Sì, sì, era un destino dell'occhio.
Il vostro cantante invece ha gli occhi in modo
sì,
tutto
sì,
a posto,
sì, sì,
quindi,
sì.
E poi c'è di tutto.
Anche se si mette una lente colorata, sempre per quel discorso che dicevamo prima di replicare.
Altra cosa, ti faccio fare un figurone quando poi torni dalla tua band e puoi
okay.
dire un sacco di cose.
Okay.
Per esempio, il cognome Bowie, tu sai da cosa arriva? Uno pseudonimo, non è il suo nome.
Sì, non è il suo nome.
È il nome di un coltello americano.
Ok.
E sai perché l'ha scelto? Perché è un coltello particolare che taglia alla lama... B tagliente.
Sì, 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 ok.
E questo forse lascia un po' anche così qualche collegamento mentale a tutta la storia del mito sulla sua bisessualità più o meno dichiarata. Prima è stata dichiarata, poi invece è stata
certo,
smentita.
Certo.
Poi non sei molto
come tante
preparato.
Cose, no, questo...
che dicevi come tante cose?
No, dico come tante cose che sono. Spesso contengono la cosa e il suo opposto, no? Sia dal punto tu hai accennato dal tema dell'orientamento sessuale, ma tante cose di David Bowie, per esempio anche il tema degli occhi, no? Erano due diversi, per cui oppure tanti riferimenti sono sempre, non hanno mai una direzione unica di significato, di sguardo.
Che è stato
hanno
poi
sempre...
il suo coraggio,
sì.
Questo, no? In quell'epoca. E, un'altra cosa meravigliosa che stavo leggendo, non solo lui ha questo fatto dello pseudonimo, ma ne ha avuti più di uno. Tu parlavi prima delle personalità del channel, non solo ne ha avuti più di uno, ma ognuno aveva un nome e delle sue caratteristiche. Per esempio il Duca Bianco è stato
certo.
uno dei tanti, e quello era appassionato di occultismo, e quando lui si faceva chiamare così era appassionato,
sì, 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 sì,
è incredibile, certo. Aveva veramente degli scambi di personalità nell'arco della prima parte della sua vita, quella
sì, in particolare Ziggy Stardust, il Duca Bianco, comunque personaggi che lui faceva nascere e morire, a un certo punto poi finivano,
sì,
no?
Sì,
quindi
proprio delle personalità, deve essere stata divertentissima la sua vita. Ma per esempio altra cosa, rifiutato per ben due volte, scusa ti annoio con questi fatti,
ma sto imparando delle cose, vai.
Cioè quest'uomo che veramente non si è fatto mancare nulla nella vita, ha rifiutato per ben due volte le onorificenze della regina Elisabetta II.
Sì.
Caspita, ce ne vuole di coraggio, ha venduto 140 milioni di dischi. Voi stampate dischi, stampate, ormai non si dice più, incidete neanche.
Allora,
vendete i vostri dischi, le vostre live?
Diciamo che non vendiamo, vendiamo merchandising.
E ho visto le magliette molto
magliette, ma anche altri gadgets. Adesso addirittura sai che c'è un calco del viso di David Bowie?
No, raccontami.
Che è stato fatto, che lui stesso ha fatto quando faceva le sue maschere.
Uh-huh.
Su Changes in particolare lui usa una maschera diciamo fatta sul calco della sua faccia, e poi lui l'ha dipinta e giocava con questa cosa durante i live. Però quel calco originale è disponibile, nel senso che ci sono poi delle copie, e questa è parte del merchandising, quindi abbiamo poi delle copie di questi calchi, che sono molto particolari perché è esattamente la sua faccia. E ci sono dei fan che noi vediamo in questi concerti che sono veramente molto devoti, molto sono dei fans all'ennesima potenza, che amano queste cose un po' particolari oltre alla maglietta e ai gadget soliti. Per cui sui gadget sì, invece non vendiamo dischi perché non c'è il tema di registrare, ci sarà probabilmente
bootleg, registrare
pieno di bootleg e di video su YouTube e sul web, però non c'è il tema di fare un disco che replichi esattamente quello che c'è già,
perché live
per
è
cui
la
è live
forza.
La forza, sì. Poi non è escluso che si farà, perché comunque sarebbe bello anche tenere poi traccia un po' più fedele come qualità rispetto a quello che si trova online, ecco.
Poi sto continuando così a scorrere le notizie su di lui, c'è veramente una Bibbia. Lui suonava tutti gli strumenti, lo sapete questa cosa? È iniziato a 12 anni con
saxofonista, sì. Nasce come saxofonista.
Locali jazz, vedi? Ma
ci sono diversi pezzi dove lui ha inserito volutamente degli assoli di sax.
E suonava lui?
Suonava lui e ha sempre amato il sax.
Cosa.
Sì, sì, sì. Ha sempre amato molto il sax e ha inserito dei pezzi, anche dal vivo suonava a volte il sax.
Diplomato in arte, amava dipingere e scolpire, vedi, sì, anche la cosa della maschera, l'arte del mimo, 28
mimo,
film, ha recitato in 28 film.
28 film, anche carriera cinematografica, ma accennavi prima al tema del mimo e della teatralità, per cui c'è tutto la scuola che ha fatto con Linz Dijkamp,
sì,
proprio dal punto di vista teatrale, per cui l'altra cosa che secondo me è molto è stato un grandissimo punto di forza che ha impressionato tutti noi come fan è proprio la teatralità dei suoi show. Non è andare al concerto, è andare a uno show teatrale, per cui è qualcosa che spesso non diventa un musical, perché non è un musical, ma diventa una pièce teatrale in alcuni momenti. Lui ha avuto, accennavi prima le varie maschere, personaggi, da Pierrot di Ashes to Ashes a Ziggy Stardust, insomma ne abbiamo accennate diversi, però erano tutte come se scenografie che cambiassero, a volte all'interno dello stesso tour, a volte da un tour all'altro, ma con un'attenzione alla scenografia, ai costumi, alla teatralità dello show che è poi quello che cerchiamo di replicare anche noi, no? E distingue un po' da chi fa le cover, da chi fa
semplicemente
la tribute band.
Beh, non potevate essere una tribute band di David Bowie senza tenere in considerazione tutta questa parte che è fondamentale. Poi stavo vedendo ancora Martin Scorsese, L'ultima tentazione di Cristo, aveva lì il ruolo di Poncio Pilato, che sembra difficile da immaginare, e Basquiat nel ruolo di Andy Warhol.
Sì.
Ce la ricordiamo, è stata più. Ma cosa vi tiene su David Bowie? A parte tutta la presentazione, la preparazione, scusa, che chiaramente ha richiesto tutti questi anni, tu hai mai avvertito magari un po' di stanchezza o di voglia di passare a un altro artista di questa band? Ogni tanto slitta, qualcuno osa dire, ma potremmo fare anche un'altra.
Allora, dal punto di vista artistico, David Bowie è veramente qualcosa che non si finisce mai di scoprire, per cui quel momento in cui tu dici
sono tanti 14 anni,
sì, no? Sì, ma la sua carriera artistica è stata fortunatamente molto lunga e molto produttiva,
certo.
Per cui quel momento in cui tu dici ok, so tutto, non si può dire, però insomma vorrei fare altro perché questa cosa qui
è esaurita.
Sì, sì. E ancora non è arrivato.
Non l'hai sentita, tu non li vedi?
No, per me no, perché poi ho appena raggiunto la band, ma insomma neanche per loro vedo che è talmente vasto il mondo di David Bowie che
c'è ancora
fortunatamente ci ha lasciato tantissimo, ecco.
Da fare. Dunque, un'altra cosa carina, il cantante ha sempre detestato il tè in tutte le sue forme, pur essendo un inglese proprio con tutti i carismi, lui odiava il tè. Pensa che affronto per la regina.
persa, sì. Oltre ad aver rifiutato l'onorificenza, no? Vedi, un'altra cosa.
Questa è tosta, sì, nel 2000 e nel 2003. Quindi poverini hanno tentato di nuovo, ma il peggio di Bob Dylan, cioè,
sì.
Non si avvicina a un palco che non sia il suo. Peraltro il palco di David Bowie, qui abbiamo ricordato un po' di puntate fa con un promoter dei live italiano, ovviamente, che l'ultimo concerto fatto in Italia, io purtroppo ero presente, andò malissimo. Mi pare che vendettero 4.000 biglietti, una cosa, per cui lui fece il minimo sindacale previsto da contratto, mi pare che fosse un'ora, non un minuto di più, e poi se n'è andato al palco lasciando noi poveri, pochissimi lì, ma fu anche una performance, devo dire, mediocre per essere lui. Quindi anche lui stesso ha conosciuto alti e bassi.
Sì, poi i concerti, ci possono essere dei concerti sbagliati, ecco, entriamo un po' in questo ambito oscuro, ma per tanti motivi, dal punto di vista dell'artista, perché magari ha esaurito un suo percorso in quel momento lì, non, ma oppure anche dal punto di vista organizzativo, spesso alcuni concerti riescono male perché ci sono dei problemi organizzativi, certo. E se le due cose si incrociano è chiaro che la combo è perfetta, no? Abbiamo degli esempi di concerti in Italia, di Rolling Stones, cose riuscite proprio male,
sono passati da,
no?
Questi microfoni, le persone che l'hanno organizzati, sì.
E lì è una combo di effetti che non è solo artistica, è proprio anche dell'ambiente circostante.
Beh,
no?
Anche quello che sta succedendo adesso, mi pare, a Ferrara per Bruce Springsteen,
sì,
una marea di polemiche,
certo, certo.
Ogni volta quando arrivano queste stuoli di persone, è chiaro che pesti qualcosa. Una volta è l'ecosistema, la spiaggia, il prato, sì, dello stadio, insomma, comunque è una massa non indifferente che si muove. E voi che tipo di venue?
Bravissima.
Prediligete? Sempre al chiuso? Quanti posti?
Sì. No, quando si dice venue in Italia sembra che te la vuoi tirare, ma in realtà
si
chiamano locali, perché non sono locali, sono delle venue, perché in realtà sono posti.
Intanto sono fatti per la musica,
fatti
vero?
Esattamente,
cioè,
per fare la musica,
ecco,
quindi non è che è il locale che allestisce un angolo dove si suona. Il locale nasce perché c'è un palco, ci sono dei camerini, delle rampe per far salire gli strumenti.
Incredibile!
È fatto per fare i concerti.
Con un'acustica decente.
Con l'acustica. Cioè, poi intorno ci crei gli spalti, il locale, chiaramente l'angolo più del bere che del mangiare. Perché non è tanto si va a mangiare e si vede, più si beve qualcosa durante il concerto. Cioè, si esce proprio per il concerto, per cui la venue è proprio studiata. E quindi questo crea, intanto che la gente paga per andare a vedere i concerti, non paghi per andare a mangiare o per bere, paghi per andare a vedere il concerto. E quindi questo rientra un po' nel tema non del business, ma comunque della professionalità che c'è dietro.
Certo,
quindi se ci sono dei soldi è chiaro che tutto cambia, no? Gli organizzatori, l'artista e le persone stesse godono di un altro tipo di livello di spettacolo. Mentre da noi è costruito intorno al mangiare, al bere, lì è costruito intorno alla musica. Questa è la grossa differenza.
Sposta leggermente.
È sposta tantissimo. Per cui si arriva già mangiati. Ecco,
venite mangiati.
E poi ecco, le venue sono... abbiamo questa fortuna di avere queste venue di, diciamo, di medio livello in Inghilterra, che qui in Italia mancano.
Quindi
qui
dicevi sui 1.000-1.500?
Sì, dai 1.000 ai 1.500, 3.000.
Seduti?
Insomma.
Stanno seduti?
No, stanno in piedi, assolutamente.
Ballano come pazzi, immagino.
Stanno in piedi, ballano, escono proprio per fare quello, quindi cambia proprio l'energia anche delle persone che hai di fronte. E però è una fascia di locali che qui non c'è, sono dei teatri medio grandi, ma sono dei teatri
pensati
per fare quello. Qui c'è o c'è il locale o c'è il forum, manca tutta la fascia intermedia, che è quella dove in realtà c'è tutto un mercato di band in Inghilterra che vive su questo.
Che non può riempire uno stadio, ma che riempirebbe volentieri una venue, come dicevamo. Senti, adesso ci ascoltiamo un brano ancora vostro, del divino Bowie, però suonato da voi. E ti voglio chiedere un'altra cosina piccola, prima di ascoltarlo. Questa cosa di entrare mentalmente in un'epoca, in uno stile, in un'estetica, anche in un modo di esprimersi, di suonare, ti ha liberato personalmente, cioè, gli ha dato una specie di stura per esprimere tutte quelle cose che magari qui in Italia nell'ufficio risorse umane non potevi, cioè è stato anche una cosa liberatoria psicologicamente.
Quello che proprio è liberatorio e anche di grandissimo sollievo, devo dire, per un musicista è vedere la considerazione che c'è rispetto a quello che fai nella musica, che qui manca un po', e manca perlomeno a quel livello lì medio che dicevamo, no? Chiaro che il livello di apprezzamento, apprezzamento della musica come un fattore culturale, no? Quindi comunque specialmente poi con uno show come quello di David Bowie, dove per loro è veramente un fatto culturale, cioè non è la musica, è qualcosa di molto di più, è un'epoca, citavi prima i vari personaggi, ma questa cosa qui ha impattato, la figura di Bowie e quello che ha fatto ha impattato moltissimo a livello culturale, certo, in Inghilterra, ed è partito da lì come tantissime delle cose musicali, per cui quando gli inglesi parlano di musica parlano di un fattore culturale molto forte, e tu questo da musicista lo senti e sicuramente ti dà quella spinta, quell'energia in più che è fondamentale,
no? Anche da un punto di vista liberatorio,
sì, ti senti parte di qualcosa,
stai in costume con le zeppe, con la gente che si strappa i capelli comunque sì, è diverso, sì, da qui, no? Da quello che poi ricavare qui da un pubblico delle prime file, lì penso che sia molto più...
Beh, lì, ecco, quello che dicevi tu, le prime file sono costituite da persone, in questa fattispecie, che negli anni 70-80 erano adolescenti.
Per cui, dopo parliamo anche
quando vengono alla serata, loro stessi tornano adolescenti e hanno un senso di liberazione che trasmettono alla band e noi a loro, quindi è veramente un saltare fuori da un'epoca e andare un po' in quell'epoca dove tutti alla fine sono un po' nostalgico, ma dove tutti alla fine pensiamo a, se dobbiamo pensare a un'epoca in cui stavamo bene, no? Quella dei 15-20 anni era tutto facile, perfetto, comunque sembrava tutto possibile. E questa cosa qui è generata proprio anche dalla reazione del pubblico, da come loro vengono alla serata, con l'idea di tornare
ribelli.
Alla Hammersmith nel 73 col concerto di Ziggy Stardust.
Dai, ascoltiamocela, torniamo anche noi un po' ragazzini.
Oh,
Bentornati a Rock Life, siamo qui a Oltrelago con Samuel Ferrari. Ancora ciao Samuel, ciao, è qui con noi già da un pochino, stiamo chiacchierando, stiamo parlando di David Bowie in particolare e dell'Absolute Bowie, che è la tribute band in cui lui ha avuto la fortuna di approdare come bassista, ma proprio da poche settimane, poco di più. E con questo vogliamo anche incoraggiare tutti i musicisti che qui in Italia giustamente lamentano una scarsa attenzione verso la cultura musicale e vogliono affacciarsi magari oltre manica, perché insomma lì è tutta un'altra storia.
Sì, sì.
Mi pare dai tuoi occhi che è proprio un altro mondo.
Sì, sì, sì. Anche se bisogna sempre partire con la giusta aspettativa, secondo me, perché non è niente scontato e nulla è facile, nel senso che
uno
tutto,
su mille ce la fa.
Anche lì, cioè, dicevo, vado e succede, e sicuramente succede qualcosa. Bisogna prepararsi, bisogna crederci tanto e avere anche un po' di fortuna e, insomma, non è
comunque,
tutto immediato.
Comunque diciamo che sono poche le fregature, cioè hai fatto capire che comunque i siti o comunque i gruppi in cui si cercano componenti delle band sono poi riconosciuti, andate con fiducia e provate sempre,
anche se non siete figli di, fratelli di, cugini.
Tu non sei figlio di,
no,
fratello di.
No, ecco la cosa che mi ha stupito molto.
Non ero insulto.
Anche questo in positivo è che tutta questa cosa qua delle conoscenze, di chi conosce chi e di da dove tu arrivi, è molto poco presente.
È molto italiana.
Esatto.
Per fortuna sì.
Questo è un bel vantaggio per chi parte senza conoscere nessuno. Lì parti alla pari, ecco, quello sì.
Meraviglioso. Ci accende una luce in questi giorni bui. Allora, adesso abbiamo parlato del passato e parliamo del futuro. In questo momento in poi, in questo ultimo blocco, raccontaci un po' dei tour. Cosa avete in programma? Dove ve ne andate in giro per il mondo?
Sicuramente Londra e tutta l'Inghilterra
è coperta
e sto anche scoprendo tutta una serie di posti molto interessanti che non conoscevo. Perché diciamo che facciamo mediamente una data al mese a Londra, ma poi il resto sono
fuori. Ogni due o tre giorni, quattro.
Le prossime date, per esempio, adesso partirò giovedì e ne abbiamo una a Londra, al Tropic di Londra.
Chi fosse
a Londra, al Tropic può venire. La più bella che abbiamo fatto a Londra è stata quella di Capodanno, al 100 Club, a Oxford Street, dove tu entri e subito vieni colpito dalle foto dei Rolling Stone che hanno suonato lì,
certo.
Dalla foto dei Metallica che sono andati lì a fare uno show dopo il loro show ufficiale, per cui insomma il 100 Club è stata forse la venue di Londra più emozionante,
certo.
Ecco, da quel punto di vista.
Bellissimo.
Ma Londra è sempre un qualcosa di emozionante al di là della dimensione del luogo dove si suona. Ma poi appunto andremo
altra destinazione?
A Coventry il 10 marzo, a Rialto Plaza, sicuramente questa è una bella data con una venue molto grande, Cottingham alla Civic Hall l'11 marzo, il 24 marzo a Oxford alla O2 Academy, se volete.
Ma poi dopo cosa succederà?
Quindi, insomma, ce ne sono molte su tutta l'Inghilterra,
sì,
e forse
non so dove
vuoi arrivare tu.
È certo che ci voglio arrivare, perché è fighissimo.
È fighissimo, allora si parla per quest'estate di una tournée oltreoceano, ma finché non c'è la firma sui vari contratti, insomma,
e
i
quando,
vari promoter
non, sarà, certo,
io credo che nella prossima settimana questo verrà definito, anche perché loro tendono a pianificare tutto molto in anticipo, per cui questa cosa di luglio, questa tournée oltreoceano, sicuramente, insomma, nella prossima settimana o la prossima volta che ci vedremo saprò confermarvi o meno, e se qualcuno fosse
e contemporaneamente
da quelle parti.
Se qualcuno aspira a diventare un responsabile di risorse umane,
io libero un posto, non
libero, si libera un posto, sappiatelo, anche buonino, penso, perché non mi sembravi così,
diciamo che
peccato.
Io ho sempre fatto le due cose, la musica e
ma la vedo, insomma, male questa
vediamo fino a quando regge.
Senti, dunque, altra cosina, dunque, se io volessi venire a Londra a vedervi, dove posso comprare i biglietti, se posso comprarli in anticipo?
Certo, allora c'è il sito ufficiale, che è absolutebowie.com, dove ci sono tutte le date da qui fino a dicembre.
E anche merchandising.
L'ultima è dicembre, per cui vi potete vedere quella che più vi si è comoda rispetto alle vostre esigenze, e poi sì, ma anche sulla pagina, diciamo, Facebook ufficiale, che è Absolute Bowie Fans.
Cioè, anche voi potete comprare, vendere biglietti?
Da lì ci sono poi i link,
ci sono
per andare
link
alla pagina, per cui se uno è
su
Facebook, da lì può andare poi sul sito ufficiale.
Invece per sentire e ascoltare la vostra musica o vedere video, che
è pieno il web di
basta mettere
Absolute Bowie, è pieno di video, ovviamente la qualità è quella del live, ma alla fine è quello che vogliamo, è quello che
certo,
ci sia la qualità del live, e rock and roll è anche questo.
Ma certo. Senti, adesso faccio una domanda maliziosa, ma le gruppi?
Sì,
tutti mi dicono che non esistono più le gruppi, io sono schifata
allora,
perbenismo imperante, che diamine.
C'è un po' di siamo tutti un po' immersi un po' sposati, ecco, questa è la prima cosa. Ma un po' immersi in questo perbenismo di cose che si possono dire, non si possono
droga
dire,
non
offendere
più,
qualcuno,
sesso non più, di master rock and roll.
Poi c'è un detto che dice: tutto quello che succede in tour rimane in tour.
Allora, quindi, è come quello davanti al fuoco, no? Per gli scout. Ma tu vedi cose un po' piccanti, raccontaci un po' cose, fai,
qualcosa accade,
mai,
però
mai.
Il focus dell'attenzione è sempre il David Bowie,
sì, anche perché
musicisti.
Bisogna vedere l'età media dei gruppi, perché
sono anche loro
a tempatelle,
ci sono le figlie i figli e le figlie che
sì, comunque lei.
Però la cosa, no, ecco, tornando un po'
non sul serio,
serio no, però è bello vedere che ci sono i figli che vengono con i genitori ai concerti, e quindi questa cosa di Bowie viene passata un po' di generazione in generazione.
Io sono andata a leggermi un po' di messaggi che vi manda il pubblico che è venuto ad ascoltarvi. Uno in particolare mi ha molto toccato, era una ragazza che vi esprimeva tutta la sua gratitudine perché era riuscita a portare la madre ad ascoltarvi, e dice che per lei David Bowie è stata proprio un'impronta per tutta la sua vita, e che lei è nata e cresciuta ascoltando Bowie in casa. Nel frattempo questa donna aveva avuto tipo 2 anni terribili, malata, disabile, ha perso il compagno di sempre, tutta la vita, e lei è riuscita a convincerla a portarla sotto al palco, e dice che proprio è stata vivificante, è un'esperienza fantastica, ha visto la madre tornare adolescente e ballare come un adolescente nonostante tutti i suoi problemi fisici accumulati nel frattempo. Quindi vi ringraziava, un bellissimo messaggio, anche lungo, particolareggiato.
Credo di,
sicuramente
chi
è.
Sì, ma questa è la magia,
anche
questa
una
è la magia
non
della
vedente,
musica.
Peraltro,
sì.
Mi pare che fosse non vedente, è venuto con mente, ha cantato tutto il tempo.
Sì, sì, sì. Sì, questo accade, accadono queste cose straordinarie, ma questa è la magia della musica, no? Il poter in un istante, tu dicevi prima, tornare in un'altra epoca o andare nel futuro o nel passato in un attimo. Questo è il potere della musica. È
un po' anche la missione
alto.
Vostra, insomma, sì. No? A proposito di channeling che dicevi prima,
sì,
no?
Sì. Se torniamo
per un po' entri in questo tunnel, poi ne riesci quando si spengono, sì. Anzi, si riaccendono le luci.
Sì, torniamo al tema dell'inizio, esatto.
Bene, Samuel, è stato bellissimo averti qui perché ci ha dato veramente un'apertura possibile verso l'impensabile, no? Come è successo a te può succedere ad altri, quindi provateci, grazie ancora.
Grazie a voi, grazie a Oltrelago.
Torna a trovarci da Oltreoceano, sì. Non diciamo dove, per scaramanzia, e ci sentiamo il prossimo venerdì, ancora su Rock Life, ancora su Oltrelago. Ciao da Roberta Bussi, ciao.
Grazie,
Samuel.
Ciao.